Ok. Allora, intanto ci tengo a dire una cosa semplice, neanche può apparire banale. Allora, voglio pregare chi c'è e anche chi è in linea. Non dovete venire al culto se non è nel vostro cuore. E parlo soprattutto ai giovani. Mi piace guardare le persone in faccia. A tu per tu. Capisci? Mi piace che dobbiamo nasconderci. Non mi sembra la cosa... Le cose le dobbiamo fare alla luce del sole. Se abbiamo il piacere di venire, veniamo. Perché non me, ma prendere in giro il Signore è il colmo. È il colmo dei colmi, cioè nessuno si può nascondere davanti a Dio. Per quello dico, le nostre offerte, cioè, siano volontarie per chi vuole. E forse appunto quello che leggeremo ha un'attinenza con quello che sto dicendo adesso. Poi la sorella Marisa, con quello che ha letto, combinazione ha messo il punto sulla situazione. Ciò che dobbiamo mettere al primo posto della nostra vita. Comunque, proviamo a leggere. Mi dovete perdonare, sapete, io sono uno che parla sempre abbastanza, ci metto un po', ma poi prima o poi vi dico le cose come le penso. Certe volte ve lo dico subito, altre volte per evitare di essere scontrosi o cose diverse, per dire. Io amo la libertà e anche gli altri devono essere liberi. Se c'è una persona non è libera, credetemi che mi imbarazzano un po'. Mi disturba perfino, quindi vedetevela voi. Che cosa voglio dire? Non lo so. Ognuno sappia quello che sto dicendo. Allora, ci sono due momenti importanti, poi cosa ha letto anche Rosy, ma il 28, per esempio, il capitolo 28, non so quanti si ricordano, il capitolo 28 di Deuteronomio, quando, non lo leggo tutto per carità, cioè qui si parla di almeno 'Benedizioni, maledizione per la disobbedienza', cioè per tutto il capitolo 28, però io vi leggo quando il Signore dice, per esempio, leggo il versetto 59, allora l'Eterno rovescerà su di te e sui tuoi discendenti indescrivibili calamità grandi e durature, e malattie maligne e durature, eccetera, eccetera. Poi, fra quelle nazioni non troverai requie, 65, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là l'Eterno ti darà un cuore tremante, occhi che si struggono e angoscia d'animo. E andiamo avanti. Tutto questo se... Ma perché Dio dice questo ad Israele? Noi abbiamo, non conosciamo un po' la storia e facciamo fatica. Allora abbiamo già detto che Dio stesso che crea questo popolo e lo crea per un motivo. Dio non fa le cose a caso, le fa a ragion veduta. E allora lo crea perché lo possa servire. Per cosa? Possa servire. Servire a Dio cosa significa? Che gli portano i sacrifici, che... No, servire Dio è servire una funzione, no? Una funzione per cosa? Per andare a riparare quel danno che è stato fatto all'inizio, cioè quello del cosiddetto peccato originale, tra virgolette lo chiamo originale perché il primo è stato fatto nella storia dell'umanità, e quindi abbiamo visto che Dio ha programmato, già ha determinato prima della fondazione del mondo, ha determinato un programma per la salvezza dell'uomo, che passa attraverso l'uomo. E questa è un'altra cosa molto importante. Passa attraverso l'uomo. Come è passato il peccato, Dio vuole che l'uomo stesso in qualche modo si riabiliti. E per questo egli fa un programma. Naturalmente abbiamo visto che egli, Dio stesso, lo aiuta. E è inutile dire sempre le stesse cose, ve l'ho detto mille volte, ma io lo ripeto. Ci dobbiamo ricordare, e lo ripeterò sempre, che Dio non poteva creare l'uomo diversamente, se no avrebbe fatto una macchina, non avrebbe fatto le persone libere. Per questo c'è la responsabilità e la presa di coscienza. È la conseguenza di quello che Dio ha detto, no? No. Cioè, se tu fai questo, puoi prendere tutti i frutti degli alberi che esistono, ma tranne uno, no? Boh. Perché dici gli ha messo quello? Perché se non ci fosse stato questo limite, non ci sarebbe stata la libertà. Stranamente, dei limiti portano ad avere la libertà. No, stranamente, è così. Senza il limite non c'è libertà, non c'è neanche la legge, non c'è niente. E quindi cioè, non c'è coscienza. Non so se mi sto spiegando. Questo è. Andiamo anche in Genesi, vi leggo tanto per restare. Capitolo 3, vi leggo il versetto 21 e 22 di Genesi. Poi, naturalmente stiamo parlando dopo il fatto, ormai credo che tutti conosciate, la disobbedienza, la caduta dell'uomo, eccetera, eccetera. Vediamo che poi l'Eterno fece ad Adamo e ad Eva, sua moglie, delle tuniche di pelli e li vestì. Per fare questo ha dovuto uccidere gli animali, se no, no? E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi perché conosce il bene e il male. E ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone vivrà per sempre. Che significa? Anche questo dovremmo riflettere. Immaginate che se l'uomo, dopo aver fatto il male, sarebbe potuto entrare in possesso della vita eterna. Sapete, ci sono miliardi di uomini che, miliardi, adesso esagero, ma hanno sempre cercato la pietra filosofale, cioè quella per cui cercava l'elisir di lunga vita, o la vita, cioè è una cosa innata nell'uomo, ma vediamo che sarebbe stata una tragedia. Come trovare la vita eterna? Certo che sarebbe stata una tragedia, che sarebbe stata una vita di maledizione eternamente. Avete visto, c'era anche un film una volta, e uno aveva fatto il patto col diavolo, il suo problema era che non poteva morire. No, era un film. ma lo cercava la morte da tutte le parti e non riusciva, perché la morte fuggiva da lui. Senza il regno di Dio, senza il suo programma, eccetera, eccetera, questo diventa inevitabile per tutti noi. Cioè, che fai? Cucini per l'eternità? E non solo, facciamo un esempio, no? E potremmo farne di parecchi, ma meno male, no? Che Dio ha impedito questo, perché c'è una cosa che la vita eterna deve venire da Dio. Non deve essere che la prendi tu, che sei una creatura, che sei nato dal nulla. Anzi, è Dio che ti ha fatto nascere dal nulla. No? Ok? Poi andiamo per tappe. Poi vi ricorderete tutti, e questa la vogliamo anche leggere, nel Vangelo di Matteo, capitolo 22. Leggiamo la parabola delle nozze, no? Dal verso 1 al 14. Vai, lei, qualcuno vuole leggere? Chi è che vuole leggere di voi? Matteo 22. Ci torniamo. E poi un'ultima piccola parte, tra virgolette, dell'Apocalisse, capitolo 11. I versetti del... Vabbè, te leggo io dal versetto 17. No? Dice, qui siamo nel momento che Gesù riprende il suo potere, che per il momento ha lasciato, non perché non, perché ha deciso riguardo alla sovranità del Padre il giorno che l'avrebbe ripreso, dicendo: noi ti ringraziamo, Signore. Questi sono i 24 anziani, leggo dal 16. Allora i 24 anziani che sedevano davanti a Dio sui loro troni si prostrarono sulle facce e adorarono Dio, e dicendo: Noi ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei, che eri e che hai da venire, perché hai preso in mano il tuo grande potere e ti sei messo a regnare. E le nazioni che si erano adirate, ed è giunta la tua ira, ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio a tutti i tuoi servi, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Allora fu aperto nel cielo il Tempio di Dio e nel suo Tempio apparve l'arca del suo patto e ci furono lampi, voci, tuoni, un terremoto e una forte tempesta di grandinata. E come vedete c'è un momento nel quale io però mi devo mettere pazienza, il sole mi batte qua, non riesco a... o vado più avanti e come faccio? Vediamo se riusciamo ad andare un po' più indietro perché c'è il sole che mi batte sulla carta. Ok, va bene, va benissimo. Se non ci vedo così va bene, ci vedete? Ok. Allora, quindi avete visto, c'è un momento che Dio riprende in mano. Dice, ma come? Prima, no, Dio, il suo potere rimane sempre. Ma in questo momento abbiamo visto che dopo la caduta c'è un piano per riabilitare l'uomo, eccetera, eccetera. E però c'è un momento nel quale ogni cosa torna da colui che l'ha programmata, l'ha progettata. E quindi qualcuno traduce, finalmente hai preso il tuo gran potere. E quindi poi abbiamo visto poc'anzi che la parabola delle nozze che il Signore invita. E immaginate che l'onore più grande è per gli invitati. Coloro che sono invitati, beati gli invitati alla mensa del Signore, qualcuno dice, no? Ed è così. E questa mensa sono queste nozze, alle quali sono praticamente le nozze del Figlio. E poi sappiamo che nella Scrittura si parla non solo di nozze, ma delle nozze dell'agnello, no? Quindi è una cosa che sorpassa la nostra immaginazione. Noi dobbiamo capire che questo libro ci parla fondamentalmente della vita e della vita che non possiamo avere diversamente, cioè di quell'eternità che c'è, che Dio ha messo nel cuore dell'uomo e che Egli ha realizzato e ce la spiega attraverso la sua parola e attraverso la nostra fede, la fede in Lui, in quello che Egli ha fatto, non una fede qualsiasi, Egli ce la dona. Egli ce la dona. Perché il problema principale è proprio questo. Allora io mi chiedo quanto pesano i nostri pensieri durante le giornate che passiamo. Perché i nostri pensieri possono avere un peso. Sono problemi, pensieri che pesano, che contano, e ci sono pensieri che non contano niente. Ecco, ognuno di noi dovrebbe tirare quattro somme riguardo a questo, a quanto possono veramente pesare i nostri pensieri. Cioè, che cosa cambiano le cose che noi pensiamo? Che cosa cambiano in positivo, cioè quale sostanza danno alla nostra vita, le cose che pensiamo, quale sostanza danno alla nostra vita. Ora qualcuno degli apostoli ha detto, a chi ce ne andiamo noi, Signore? Solo hai parole di vita eterna. Ecco, la differenza non da poco. Tu solo hai parole di vita eterna. E i nostri pensieri, che cosa producono di buono per la nostra crescita e per la comunione con Dio? Che cosa producono di buono? Allora, cari, cosa ci affanna? Perché ci sono altre cose che non producono nulla nella nostra vita di buono e sono le cose per le quali noi ci impegniamo di più, alle quali diamo più credito. Sapete perché? Perché non crediamo. Perché non crediamo? Perché se noi credessimo, avessimo comunione con Dio, avessimo compreso quello che è il suo invito a nozze, noi non ci comporteremmo in questo modo. Sicuramente le nostre giornate sarebbero piene del suo pensiero e di quello che egli ci ha chiamato. Perché tutti si ricordano la storia di Cenerentola, no? Ma la storia di Cenerentola, la ricordate, questa poverina, la Cenerentola proprio che, tra virgolette, viveva, no? Poveretta tra la cenere, per quello Cenerentola, non è? E poi però come per magia è riuscita ad andare, tutti la conoscete, chi è che non conosce la cenere? E poi per via della scarpetta che aveva perso, poi sapete, il principe poi l'ha ritrovata, ma questa è una bella fiaba. Ma alla fine vedete, Cenerentola non aveva onore per poter partecipare perché era di una misera categoria sociale, era dei più poveri, quindi non poteva essere ammessa nel palazzo dove c'erano colonne sfavillanti, luci magnifiche, sapete dove c'era tutta questa. Ed è così per noi. Il nostro re ha mandato i suoi servi ad invitarci a queste nozze per poter partecipare e farci diventare dei principi. Principi, perché egli è il principe della vita e vuol farci vivere questa esperienza per l'eternità. Quindi, se riusciamo a sposare il principe, anche noi faremo parte di questo regno regale di cui abbiamo letto prima. Il Signore prende finalmente possesso di questo, no? Il figlio di Dio. Allora, noi siamo stati chiamati ad avere questa possibilità, come Cenerentola, ad un certo punto. Ripeto, viveva questa vita così nella miseria e poi no, si è trovata improvvisamente a vedere le meraviglie del palazzo. Ma sapete, c'è scritto che Dio ha preparato per coloro che lo amano cose che l'occhio non ha mai visto, che non sono mai salite nel suo cuore. E io sono sicuro che sia così. Eppure i nostri pensieri sono altrove. Cenerentola sono convinto che dal momento che sia andata in questo palazzo e abbia fatto questo ballo, non vedeva altro che questo, no? Nella sua vita. E allora mi chiedo se qualcuno di noi ha visto il principe, no? Della vita, come fa i suoi pensieri non possono essere altro che quello? Non possono essere altro che quello. E allora mi chiedo se abbiamo visto il principe, il re nella nostra vita. Se l'abbiamo visto, questo. E io continuerò sempre a cercare, come dice il Signore, di tenere desta la vostra mente. Naturalmente devo tenere prima desta la mia. Pure abbiamo tanti pensieri che non producono niente. Anzi, producono il nulla. E poi, nel giorno che moriamo, abbiamo raccolto un pugno di mosche. capisci? Un pugno di mosche. Morto della disperazione perché abbiamo buttato via tutto il tempo che potevamo dedicare alla nostra formazione per poter incontrare il Re. E io trovo pace alla fine dei miei pensieri quotidiani, trovo pace solo in Dio e in nessun altro. E quindi se incontri il Signore, Egli diventa la cosa più importante della tua esistenza. Non c'è dubbio, altrimenti la tua fede è inutile. La tua fede, se non incontri il Signore, la tua fede è inutile. È fatta semplicemente di chiacchiere, discussioni, diversità tra una religione e un'altra, ma non è fatta dall'incontro con il Signore. Altrimenti, ripeto, i frutti si vedrebbero. Perché questa fede senza il Signore non produce alcun beneficio né a te né ad altri. D'altronde è stato scritto, Gesù l'ha detto, senza di me non potete fare nulla. Ora, abbiamo visto che una volta formato il popolo di Israele, Dio gli dà delle indicazioni perché lo serva. Che significa servire? Lo serva per un motivo. No? E gli indica il servizio che devono svolgere. Quindi sceglie Israele per questo, perché svolga una funzione, servizio, una funzione per la salvezza del mondo, per noi e per loro, prima per loro, per noi. Allora egli promette tutte le benedizioni perché loro lo serviranno con fedeltà ed obbedienza e tutta una serie di maledizioni. Coloro che sono stati chiamati dalla morte alla vita, perché siamo stati chiamati dalla morte alla vita, e queste cose non interessano. Non so se ci sono le cose, cosa che interessa nella vita di un credente? Portare le candele, cosa interessa? Non lo so. E allora, siamo stati chiamati dalla morte alla vita. E quindi ci rivolgeremo forse ad altri per ottenere benefici. No. Allora, perché le punizioni, purtroppo, ma così è, anche la morte è stata una deliberata scelta nostra, no? Nella libertà. E quindi perché le punizioni sono state così terribili per Israele? Abbiamo visto prima che tutto quello che è stato predetto, se non avessero obbedito, è avvenuto. Ma ha detto anche che non è che sarebbe stato per forza così. C'è tutta la parte delle benedizioni. Se avessero ascoltato la voce del Signore, non ci sarebbe stato bisogno che loro facessero. Ed è così anche per noi. Cioè, sicuramente faremmo noi la fine di quello che sarà preso e gettato nel tenebre di fuori, come ha scritto. Perché è inutile che ci sveniamo. Se non capiamo il piano di Dio, se non capiamo, non parliamo, bambele. No, ma qua, là, no. Ora, perché noi non siamo titolari né della vita né della morte, perché queste cose appartengono alla sua sovranità. Allora, quello che è accaduto ad Israele dovrebbe farci capire che le cose sono molto più serie di come le percepiamo noi, perché noi percepiamo più o meno tutto bello, viviamo bene, ingrassati come dei vitelloni, come il bue grasso di Carrù, e poi alla fine che cosa ci aspettiamo? Adesso viviamo proprio da buoi grassi, ingrassati, poi tanto quando moriremo, ecco, quando moriremo alla fine andremo dal re che ci accoglierà e no. Tu puoi vivere da bue grasso, tra virgolette, ma non so quanto ti serva vivere da bue grasso. perché il grasso, vedi, impedisce poi al resto dei muscoli, eccetera, di muoversi con una certa, sappiamo benissimo, con una certa armonia, una certa pari, no? Crea tutta una serie di problemi. Ed è così anche il grasso spirituale. Noi vogliamo vivere in mezzo a tutto il bene del mondo, perché tanto poi quando moriremo abbiamo messo un'ipoteca per andarcene. Ma come il Signore ha detto a Mosè, parlando delle maledizioni, così, e io dirò sempre questo fatto, lo fa dire, lo fa scrivere una lettera agli ebrei, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza. E sarebbe bene, queste tutte le mattine dovrei leggere. Allora, una delle cose peggiori che possiamo fare dopo aver ricevuto l'invito alla mensa del Signore e alle sue nozze è proprio quello dell'autosufficienza. Cioè che noi possiamo decidere se accettare l'invito del Signore o meno, no? Ah, noi siamo stati invitati e forse non ci siamo resi conto che cosa significa un invito del genere, no? Quanto sia importante. Cioè l'onore che il Signore, il Padre, ci fa nell'averci invitati. È un onore grande, un onore più grande così non ci può essere. Eppure noi disprezziamo questo invito, giriamo la faccia da un'altra parte e diciamo adesso sono impegnato, molte cose da fare. E quindi lo sappiamo, tutti i nostri impegni, no? Non tenendo conto che abbiamo ricevuto la vita da Lui, siamo stati creati da Lui, così come siamo. E non tenendo conto di tutto, che il tempo è suo, che il cibo è suo, l'aria è sua, la luce è sua, è tutto suo. Ecco, e non ci ecco. Però ci giriamo dall'altra parte, no? E allora abbiamo visto che a un certo punto il re si arrabbia molto per questo. Ha detto no. Allora, quelli che erano degni, tra virgolette, che erano stati invitati di un... No, dice basta, adesso andate, invitate chiunque ai crocicchi. Ecco, troviamo anche Cenerentola, che viene resa poi, no? E diventa una principessa per quella che era. E quante di noi non avevano questa fortuna, tra virgolette? Eppure il Signore l'ha chiamata a diventare, da Cenerentola a diventare la principessa. Quindi questo è, ma probabilmente la gente non ci crede, neanche i credenti ci credono. E questa è la cosa più vergognosa di questo mondo per i credenti. Per gli altri sono delle bestie, io sono sicuro, e continueranno ad essere delle bestie, perché non hanno onore. Allora, impegni superiori alla sua chiamata ci hanno fermato, ci hanno bloccato. Allora non c'è nessuna cosa che può essere messa prima di lui nella nostra vita, come giustamente leggeva la sorella di quello che ho letto prima. Adora il Signore tuo, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. Ecco. Allora non c'è impegno che tenga, cari fratelli e sorelle. Ci sono delle priorità. No, non ci sono queste priorità. C'è la prima priorità, e cercare il regno di Dio nella nostra vita. Tutto il resto vi sarà sopraggiunto, lo dice il Signore. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Cioè non c'è bisogno che... Allora, sono stato chiamato dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Prima devo risolvere questo problema. Questo è il problema che devo risolvere. Sono venuto al mondo, siamo stati chiamati per risolvere questo problema. Nel momento che siamo stati chiamati dal re alle sue nozze, dobbiamo capire se vogliamo risolvere questo problema, siamo noi che o meno. E Prima risolvo questo problema, poi posso fare tutte le altre cose, esattamente come prima. Ma lo ripeto per l'ennesima volta, dopo aver messo in ordine nella mia vita le priorità, e quindi sarò facilitato dalla presenza, una volta che ho accettato la presenza del Padre Celeste, che è il mio creatore. Se no, continuiamo sempre a pensare che siamo nati solo per virtù di nostro padre e nostra madre, e che Dio non c'entra niente in tutto questo. Beh, ognuno risponda a se stesso. Le priorità accettate fanno sì che la mia fede, se io ho accettato queste priorità, fanno sì che la mia fede è chiara ed è visibile a tutti, ma in primo luogo a me stesso. Ecco. E poi anche agli altri. Allora non importa quanto ho peccato nella mia vita, no? Perché il Padre mi invita alle nozze di suo figlio, perché quelli che i primi invitati, i quali sono stati onorati dall'invito, avevano da fare, eccetera, eccetera. E allora, siccome le nozze sono state preparate, come abbiamo visto, no? È tutto pronto per il giorno delle nozze. Quindi abbiamo visto che Gesù, quando è morto, tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Quando è morto, poi è risorto. Tengo sempre a sottolinearlo. E quindi morto e risorto per noi, perché potessimo raggiungere ed avere questo onore. E quindi egli ha preparato ogni cosa, dicendo tutto è pronto. E tutto è compiuto, qui dice Gesù. Allora la priorità nel tuo cuore sono le scelte che fai, no? Da lì si capisce quanta importanza dai, quanta fede hai e che cosa metti prima o dopo. Allora, prima il Signore e poi potrai fare tutte le altre cose ordinarie della tua vita. E nessuno può, abbiamo visto che può entrare nella sala del convito senza l'abito delle nozze, ed è proprio questo abito che ti dà la sicurezza e la libertà, proprio questo abito. Però poi vedremo un altro piccolo particolare. Qual è questo abito se non l'obbedienza che poi diamo al Signore? No, se non l'accettazione di questo contratto, parliamo di patto. Nuovo patto, antico patto, no? E questo è il patto che egli ha firmato col suo sangue, quindi è indelebile. Noi firmiamo con la nostra fede. E quindi, se abbiamo firmato con la nostra fede, dobbiamo osservare, se abbiamo, anche noi abbiamo firmato un patto. Il Signore ha firmato col suo sangue, noi con la nostra fede. Però il contratto che anche noi abbiamo firmato, allora o lo osservi questo contratto oppure tu trasgredisci un contratto che il Signore ha firmato con il suo sangue, diversamente da te, no? Allora non puoi entrare senza quest'abito. Perché? Perché disonori chi ti ha invitato. La luce italiana. Quando tu sei invitato, chi ti ha invitato ti ha fatto un grande onore. Non è che ti ha invitato giusto perché non sapevi cosa fare e quella domenica, assieme alle nozze, ci mettevi dietro tutta una serie di altre cose, no? Andavi a guardare le pecore, facevi un bagno nel lago e poi, se non sapevi cosa fare, poi andavi magari anche, dici, ma sì, c'ho ancora tempo per andare alle nozze. Non è così che funziona. Allora, spesso non ci rendiamo conto che dobbiamo onorare chi ci ha invitati, perché se no siamo delle persone da poco, senza onore siamo senza onore, no? È come dire, il principe ha invitato Cenerentola, a un certo punto Cenerentola gli ha detto ma no, e invece abbiamo visto che Cenerentola era molto felice, contenta, no? Di partecipare. Allora, entriamo vestiti nella sala delle nozze in modo disinvolto. Io parlo della Chiesa, parlo della comunità, in modo disinvolto. E sto parlando soprattutto della comunità spirituale. Andiamo non per il motivo per il quale siamo stati invitati, no? Ma solo per consumare il pasto, giusto per... Sapete, io che nella mia vita sono stato invitato a centinaia di inaugurazioni, forse migliaia, e non sono andato a tutte, se no questo... Ma mi ricordo che le persone, la prima cosa che facevano, non è che guardavano cosa c'erano i lavori fatti, andavano subito al tavolo, dove c'era il tavolo li trovavi tutti là, che mangiavano. E questa te la dicevo. Ed è così per molti di noi. Veniamo per consumare il pasto, ma non per il Signore che ci ha invitati. Veniamo per noi stessi, perché ci facciamo le nostre nicchie nella nostra testa, ci autoassolviamo. Ok? Mi autoassolvo. Ecco, il Signore ci deve mettere a nudo davanti alla sua parola, se no non comprendiamo. Ed è così per molti di noi. Anche il culto è un invito alle nozze, no? È una preparazione. Un invito alle nozze ed è un luogo dove chi non possiede un abito può farsene ritagliare uno per essere degno di un giorno delle nozze, no? È un po' il sarto. In qualche modo, ben sapendo che alla fine è solo il Signore che ci procurerà, non nessun altro, solo il Signore ci procurerà, perché poi abbiamo visto poc'anzi in Apocalisse, perché quando vediamo la nudità del nostro peccato, allora il Signore ci può, ci dà la sua, e per coprire ha dovuto ammazzare in quel caso gli animali, in questo caso il suo figlio che ha dovuto ammazzarlo per colpa nostra, non l'ha ammazzato, lui l'abbiamo ammazzato noi, ma è venuto per questo, per poter coprire le nostre colpe, le nostre... No. Ma se non studiamo un po' di più la parola di Dio, non capiremo a che cosa siamo stati chiamati. E la prima cosa: dalla morte alla vita. Gesù ce lo dice chiaro: chi crede in me è passato dalla morte alla vita. Come dalla morte? Come dalla morte? Siamo vivi, no? Poi, la seconda, quindi la resurrezione del nostro corpo, che è la conseguenza. E poi finalmente il regno di Dio, come abbiamo visto. Finalmente hai preso il tuo grande potere. Noi ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei, che eri e che hai da venire, perché hai preso in mano il tuo grande potere e ti sei messo a regnare. Si è messo a regnare il Signore, il resto è finito. Poi abbiamo visto, no? La fine di tutti coloro che si sono rifiutati, che hanno... Ma... Quindi, non quindi una religione dei ciechi, alla quale siamo stati chiamati, che non sanno a che cosa vanno incontro. No, il Signore ci chiama a una religione che, tra virgolette, religione che ci spiega a cosa andiamo incontro, dove ci troviamo e dove andiamo a parare. Ma la chiara visione della salvezza eterna che Gesù ha procurato per ognuno di noi, questa è la chiamata che abbiamo ricevuto. Allora, abbiamo visto che la sua ira si accese, ma si accenderà, e tutti coloro che lo hanno offeso, lo hanno offeso rifiutando la sua chiamata. Perché abbiamo visto che il re si è adirato molto. rifiutando la sua chiamata, rifiutando la vita eterna, vedranno il fuoco eterno preparato per Satana e i suoi angeli, ma anche per tutti coloro che hanno rifiutato. Nessuno creda veramente che, come alcune religioni insegnano, no, anche cristiane, tra virgolette, che tanto poi saremo distrutti, no, saremo coscienti per l'eternità, perché siamo stati, quando siamo nati, nasciamo per l'eternità, in un modo o nell'altro. Quindi nel libro di Genesi abbiamo visto che dopo il peccato Adamo ed Eva si resero conto di essere nudi. E perché avevano peccato. E anche noi così ci rendiamo conto di essere nudi perché abbiamo peccato. E abbiamo conoscenza del bene e del male. Chi di noi non sa che ammazzare è un peccato, che rubare è un peccato? Uno di voi pensa che lo sa, le cose le sappiamo tutti, no? Quella del mondo invece è una furbizia. Se rubi poco, se rubi tanto, va bene. Allora, abbiamo visto che il Signore stesso ha provveduto a queste tuniche di pelle e vestì Adamo ed Eva. Così ha provveduto a procurare delle tuniche spirituali per noi, con il suo sangue, affinché non si veda la nudità del nostro peccato. Ma dice, ma che cosa devo fare per essere salvato? Credi. Credi, ma credi con ragione. Non credere come gli sciocchi. Ah, per sentito dire. E dice, ho visto un angelo passare, quello mi ha parlato. No, cioè, abbiamo visto che il piano di Dio è chiaro. È chiaro. E ce lo rivela attraverso la sua parola. E ovviamente ce lo rivelano, possiamo anche leggere giorni e giorni, ma se non abbiamo il cuore aperto e non ci rivela niente, perché il Signore rivela ai suoi servi quello che egli fa. E allora è l'onore per il quale, è l'onore che Dio ci fa chiamandoci, ci ha chiamati, e noi abbiamo girato le spalle dall'altra parte, lo fanno in tanti. Ma anche noi, spesso e volentieri, ci giriamo, pur conoscendo le cose, volontariamente dall'altra parte, preoccupandoci innanzitutto delle cose che dobbiamo fare. Questo è quello che penso. E vedete, onora chi ti fa un invito così alto. Come facciamo? Dio ci ha fatto un invito così alto, un onore così alto. Cioè, noi non meritavamo niente, anche perché siamo anche trasgressori, oltretutto. Lì Cenerentola non dice poverina che aveva fatto, era solo in una condizione di miseria, di povertà. Ma non dice che era una peccatrice, noi invece siamo peccatori. Quindi il racconto sono due racconti diversi. Uno è una favola, ma ha una sua morale. Allora, vedete, pensiamo solo a questo. Quando Gesù nasce, abbiamo visto che si sono spostati dei maghi, o dei magi, no dei maghi, dei magi, chiamati magi, ma più o meno, che studiavano le stelle, sapevano che sarebbe nato il re dei re. Sappiamo poi tutta la storia, quanto è costato questo, che allora come in realtà non aveva fine, allora come oggi. Non è che Hitler è stato meglio di Erode, viceversa. No, anche Erode ha fatto fuori tutti i bambini al di sotto di 2 anni per solo per l'idea che potesse. Quindi io starei attento a pensare che oggi ci sono dei dittatori buoni e pur di conservare il loro potere. Sappiamo che è un potere molto provvisorio e concesso soprattutto sono sottoposti all'avversario. Allora immaginate questi magi che sono partiti da lontano, da così lontano, per portare dei doni a questo fanciullo che era nato, questo bambino appena nato, e che partono per onorare. Fanno un viaggio così, mi dice, da Oriente, quindi perché avevano visto nel cielo il segno del figlio di Dio, quello che era. E quindi senza conoscerlo, senza niente, lo sapevano e sono partiti per andare ad onorarlo. Ecco, e questo re ci chiama, ora è cresciuto, ha fatto quello che doveva, ha fatto l'espiazione per i nostri peccati, ha firmato il suo patto, perché quando facciamo la Santa Cena, davvero che non ci ricordiamo, e questo è il patto del suo sangue, fate questo in memoria di me, ma non dobbiamo dimenticare questo, facciamo questo patto, il suo patto è nel suo sangue, e noi firmiamo con la nostra fede. Ora, lui quello che ha fatto è irreversibile, è rimasto. Ora siamo noi che dobbiamo capire che cosa vogliamo, cosa firmiamo, quando firmiamoci. Allora, uno è meglio che prima legga due o tre cose, perché è veramente un guaio grosso girare le spalle al santo comandamento e a colui che ha versato il suo sangue per noi. Io la chiudo qua, perché potrebbero essere ancora più gravi le cose se non ci rendiamo conto della santità di Dio. Perché dobbiamo smettere con quel modo da cristianucci abituati giusto a tra luce e vino e a fare, perché la cosa più importante della domenica è il pranzo succulento, non è il culto, non è quella, la festa che dobbiamo fare, la domenica che dobbiamo consumare. Quindi magari finito il culto o altri per altri, finita la messa o finite altre cose, quello che rimane, quindi fatto questo sacrificio, io faccio il sacrificio, ma Signore, sia questo sacrificio gradito, dicono i cattolici, io non, francamente, quale sacrificio? Sacrificio uno solo l'ha fatto, Gesù Cristo. Quello è l'unico sacrificio fatto che è gradito a Dio. Manco quelle di prima erano graditi, quelle levitici. Figuratevi dopo che è venuto Cristo, quale sacrificio? Cioè, ma capisci? Noi vogliamo comprendere. E il Signore ci ha dato tutte le possibilità per capire, però dobbiamo applicarci nella sua parola per poterlo fare. Ed è inutile, non dobbiamo arrivare a morire ciechi, perché se moriremo ciechi non vedremo la luce di Dio nella nostra vita. Non la vedremo, cari fratelli e sorelle, ma vedremo l'ira di Dio, perché siamo stati invitati e abbiamo girato le spalle dall'altra parte. Anche noi siamo stati invitati, abbiamo detto sì, ma quando eravamo a metà strada siamo tornati indietro. La fede. Leggiamo il contratto. Siamo interessati alla vita eterna? Veramente crediamo che siamo qua per fare cosa? Per condire l'insalata? Marta, Marta, Maria ha scelto la parte migliore. Gesù dice: Signore, maestro, ma non sgridi mia sorella che non mi sta aiutando nelle faccende di casa, perché Gesù è andato a trovarla. E Gesù non è, dice no, che lei ha scelto la parte migliore. Ascoltava, quello era il succo della vita, era quello. Non era fare le ciambelle, le capriole, che le puoi anche fare. Scusate, sapete quante ciambelle si fanno? Per carità, ma chi ti vieta di fare ciambelle? Ma se perdi, se non metti in ordine, non fai, capisci, nella tua vita spirituale, ma dove andiamo a finire? questo bellissimo piano, questo bellissimo disegno che il Signore lo svela ai suoi servi. Perché noi veniamo al culto per poter essere fortificati, però non dobbiamo fare come quelli che dopo un po' se ne vanno e si dimenticano di tutto. Cioè, perché se tu come metti i soldi in banca e poi ogni mese vai e vedi il conto prosciugato senza che l'hai consumato, tu, e dici, ma allora chi è che mi ha prosciugato il conto? E allora anche tutte queste cose qua sono da incamerare e non sono da dimenticare. Perché non è che il convento, e non è che queste cose saranno, questa presenza qui è eterna, per nessuno di noi è eterna. E possiamo stare sempre in attesa, e dice, non è che facciamo come quelle vedove che, di cui parla Timoteo, che imparano, ma non vengono mai alla conoscenza della verità. E allora io farei una forte riflessione alle cose per le quali, Signore, c'è chiamato. Io mi sento rinforzato dalle cose che il Signore mi ha dato.